www.storiedijo.it e la storia continua. Battiamo in 15 giorni una Francia già sconfitta dai tedeschi. Siamo nel 1940. Il 17 giugno, una settimana esatta dopo essere intervenuta in quella che tra poco si chiamerà la Seconda Guerra Mondiale, l'Italia riceve dalla Francia una richiesta di armistizio. Nel corso della settimana l'Italia fascista, belligerante, non ha ancora sparato un sol colpo di fucile contro la Francia. È soltanto la Germania che per ora ha invaso la Francia fino alla linea del Rodano. L'Italia si è accodata, ma non ha uomini né mezzi per operare materialmente. Su questo almeno sono d'accordo tutti i generali di Mussolini, anche se in pubblico dicono il contrario. L'Italia fascista potrebbe passarsela così, accettando l'armistizio con un paese già sconfitto dai tedeschi, senza sforzo alcuno. Ma Mussolini ha altre idee. In seguito gli storici diranno, indipendentemente dalla loro impostazione ideologica, che Mussolini in quel momento aveva soltanto idee confuse. Talmente confuse che, contro ogni aspettativa, egli non avanza nessuna richiesta territoriale ai francesi. I tedeschi, che hanno già sconfitto militarmente la Francia e che tutto sommato non desiderano affatto che l'Italia intervenisse così facilmente a pugnalare alla schiena un paese già messo con la bocca a terra, addirittura si sdegnano. Per loro e per il futuro della guerra, l'intervento italiano potrebbe avere un solo vantaggio, qualora Mussolini esigesse per sé almeno un porto tunisino di Biserta, strategicamente prezioso. Ma Mussolini tace. Passano 4 giorni. L'Italia, che solo teoricamente è in guerra con la Francia e che altrettanto teoricamente partecipa alle trattative di armistizio, attacca sulle Alpi. È un ripensamento di Mussolini per annullare la generosità fin qui dimostrata, ma di generosità non si può parlare, pur non avendo ordinato il fuoco. Mussolini aveva dichiarato guerra alla Francia quando il paese era già bocconi. Se poi aveva rinunciato a richieste territoriali, era per non accrescere l'entità della brutta figura già fatta di fronte all'Europa. In questi 4 giorni, dal 17 al 21 giugno, Mussolini decide di dimostrare che l'Italia è in grado di combattere e di attaccare anche senza l'accordo con la Germania. È così che, in violazione delle proposte di armistizio, gli alpini, con le scarpe di cartone, vengono mandati a conquistare una piccola porzione della Francia. L'operazione militare che segna l'esordio italiano nella Seconda Guerra Mondiale è accompagnato da un formidabile frastuono di propaganda per mascherare l'onta dell'attacco a una nazione già prostrata e sanguinante, e i giornali inventano l'assurdità secondo cui la Francia meridionale e alpina sarebbe agguerritissima. La radio italiana parla di atrocità commesse dai francesi contro gli italiani. Si dice che civili italiani vengono incatenati nei pressi di postazioni militari esposte ai bombardamenti. L'ordine di Mussolini è di presentare la breve guerra contro i francesi come un'impresa militare di portata storica. E in qualche modo i francesi danno una mano alla propaganda di Mussolini. Resistono davvero e con coraggio. Le fortificazioni reggono alle scarse bombe degli aerei italiani. I cacciatori delle Alpi fronteggiano gli alpini malissimo equipaggiati e per nulla persuasi di dover difendere la patria finendo i resti di un esercito già prostrato. Sono così mal equipaggiati gli alpini italiani che il numero dei congelati supererà di molto quello dei feriti in battaglia. I francesi hanno in tutto 37 morti, gli italiani oltre 630. La propaganda invia sul fronte francese i nostri giornalisti migliori. A Curzio Malaparte, eccentrico ma vero scrittore, viene affidato il comando del terzo reggimento alpini, oltre all'incarico giornalistico per il settimanale Tempo. A Malaparte tocca descrivere l'epopea di questa guerra e lo fa come può. E ancora oggi è difficile capire dove la drammatizzazione sia propagandistica e dove, viceversa, nasca dallo sgomento di assistere alla tragedia di un'impresa che a tavolino pareva un gioco. Scrive Malaparte dal fronte francese. L'azione effettuata dal reparto Alpieri, dai battaglioni Duca degli Abruzzi, Edolo e Tirano, nei primi due giorni è veramente ammirevole. Impressionati soprattutto per la tecnica perfetta, per la calma, il coraggio, il supremo sprezzo del pericolo rivelato da tutti, ufficiali e gregari, sotto l'incessante tiro delle batterie francesi da 105 ai 155, in condizioni atmosferiche atroci, in una tormenta di neve che non ha dato tregua per tutta la durata della battaglia, rendendo quasi impossibili i rifornimenti di linea e la stessa evacuazione dei feriti. Basta dire che per trasportare dal Baitello presso le Lancette fino a Col dei Segni i 12 alpieri del capitano Barbieri travolti da una slavina e lo stesso Barbieri gravemente ferito sono corsi niente meno che 220 uomini di corvée, 220 uomini per il trasporto di 12 barelle. Così nella letteratura italiana, pur attratta dal fascismo e mobilitata dalla propaganda, assieme alla insopportabile retorica d'obbligo, si insinuano le prime note realistiche. Quei 220 uomini impiegati a salvare le vittime di una slavina testimoniano la realtà assai più di tutti i discorsi ufficiali. I combattimenti sulle Alpi durano fino al 24 giugno. Lungo la Costa Azzurra gli italiani arrivano fino a Mentone, i cui abitanti sono fuggiti davanti all'avanzare della battaglia. Ma al confine di Ponte San Luigi i francesi si difendono fino all'ultimo momento. E l'ultimo momento è quello della firma dell'armistizio. Lo stesso armistizio che si poteva concludere senza guerra e senza morti. Gli italiani non sono neppure riusciti ad arrivare a Nizza, meta primaria per ragioni storiche. Mussolini è il solo in Europa a sostenere che l'Italia fascista ha vinto la Francia. Il primo a non credergli è Hitler. Tuttavia, attraverso Ciano, suo ministro degli esteri, Mussolini reclama adesso gli stessi territori francesi che avrebbe potuto esigere e ottenere senza sparare e spargere sangue. È Hitler che lo ferma. Per la spartizione del bottino di guerra, dice adesso Hitler a Ciano, è troppo presto. Bisogna aspettare che anche l'Inghilterra si arrenda. E questo, come si sa, non accadrà mai. www.redigio.it E la storia continua.